Le 9:03 minuti, come anticipato nella seconda parte della nostra trasmissione, il libro di Davide Alleganti, Come si diventa leghisti, il viaggio in un paese che si credeva rosso e si è svegliato verde. Davide, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Grazie dell'invito.
Grazie a te per essere con noi questa mattina, naturalmente mattina, come immaginerai, molto, molto complessa. Ci sono molte notizie che riguardano...
Ci sono varie notizie che riguardano... vari ambienti, vari partiti, varie zone del paese, e una zona in particolare la conosciamo bene, cioè Rignano sull'Arno, la culla del renzismo, e insomma è diventata la notizia principale oggi, gli arresti domiciliari dei genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, e hanno notizia che è un po' scavalcato quello che è successo ieri sulla famosa e famigerata piattaforma Rousseau, certo, dove si andava invece a occuparsi di altro, cioè a occuparsi dell'altro Matteo, vale a dire Matteo Salvini. E appunto, e in tutto questo casino oggi esce il mio libro. Ecco.
Esce oggi, raccontiamo che è stato, come dire, un importante reportage che dovrà essere in qualche modo utile a capire anche dove sta andando questo benedetto paese, e perché si è mosso soprattutto sulle macerie elettorali della sinistra, sì, del centro-sinistra. Sì, che cosa è il tuo, sì, libro? Raccontacelo.
Allora, io ho preso un caso preciso, una storia in particolare. Ho raccontato la vittoria della Lega a Pisa nel 2018, vittoria che è particolarmente significativa. Pensate, nel 2013 la Lega aveva lo 0,35% a Pisa, 5 anni dopo ha preso il 25%. E ha vinto le elezioni in una città che, insomma, tutto si può dire, perché insomma, cioè, non è una città di destra, diciamo, Pisa lo è diventata, e io provo a raccontare, a spiegare perché, mettendosi da quel lato dell'Italia, guardando l'Italia da quel pezzo di provincia, perché è importante studiare la storia della Lega che vince a Pisa per capire cosa sta succedendo nel resto d'Italia. E io parlo di Pisa, ma è appunto un modo per parlare dell'Italia. È un racconto, la vicenda di una città in cui il centro-sinistra si è fatto male da solo, in cui la Lega è stata brava da questo punto di vista a fare leva anche sul disagio sociale, anche, e nel libro lo spiego, strumentalizzando alcune paure, ossessioni che magari però già c'erano, e su una classe dirigente che, insomma, giovane come quella leghista, racconto di Susanna Ceccardi, la sindaca di Cascina, che adesso, insomma, ha anche un ruolo nazionale, racconto degli iscritti alla CGIL che si sono candidati con la Lega, che fanno politica con la Lega, sono andato nei quartieri popolari come il CEP o a Riglione, dove la Lega ha preso quasi il 40%. E insomma, ho fatto un'intervista, e tra l'altro abbiamo anticipato sul Foglio a Gifi, il fumettista e regista, che fa un'analisi lucida, divertente, impietosa e perfetta. Lui è di Pisa ma vive a Roma da qualche, certo, anno, e insomma, quella intervista in particolare, secondo me, dà un sacco di spunti per capire come, appunto, a un certo punto si diventi leghisti. E nel libro lo spiego, poi alla fine del libro uno in teoria dovrebbe capire com'è che si diventa leghisti, per mille motivi, mille concause, per inerzia anche, non tanto per adesione magari a un pacchetto di valori, a un programma. Cioè, a un certo punto, io questa domanda la faccio ossessivamente a tutte le persone che incontro, dalla proprietaria di un ferramenta a un ex sindaco, gli chiedo: ma com'è che si diventa leghisti? E io capisco che si diventa, appunto, per accumulazione, per autocorrezione, perché si ingaggia una battaglia fra ultimi e penultimi. Insomma, sì, è una storia complessa e variegata.
Noi ci siamo a lungo interrogati, come dire, sul peso percentuale, pesano di più gli errori fatti dal centro-sinistra, dal PD, o pesa di più la capacità spregiudicata di giocarsi le sue carte da parte di Salvini di intercettare il vento di questi tempi, lo spirito anche di questi tempi? È una domanda oziosa in qualche modo, da addetti ai lavori, no, però forse è interessante per capire come ripartire.
Sì, è interessante sicuramente per capire come ripartire. Io non ti saprei fare un calcolo. È vero, ci sono entrambe le cose. E, è vero che il centrosinistra ha perso delle occasioni, è vero che si è lasciato sfuggire delle opportunità, è vero che ha commesso degli errori. E, guarda, nel libro a un certo punto incontro appunto al CEP Sergio Cortopassi, ex sindaco socialista degli anni 90 di Fisa, che vive lì, e mi dice una frase interessante. Io insomma aiuta a capire un po' dell'atteggiamento del centrosinistra di questi anni. Lui dice: guardate, se il PIL cresce dell'1,6%, agli abitanti del CEP non gliene frega nulla, perché non gli cambia niente. Qui ci sono pensionati minimi, persone che devono lottare per avere una casa popolare. E una certa retorica del centro-sinistra in alcune zone di disagio sociale, poi naturalmente non c'è soltanto quello nel libro, non è che è un racconto solo delle periferie, che è una parte.
Ah, certo.
Ecco. Questa cosa non la sentono, mi diceva Cortopassi. Non puoi fare leva soltanto sull'ottimismo esasperato, ci sono anche cose che non funzionano, ci sono appunto persone che vedono e sbagliano magari il migrante come il concorrente, l'ultimo come il concorrente, perché magari loro sono i penultimi, e in tutto questo è mancata un filtro, un'azione di contrasto anche appunto di quello che dicevi te della spregiudicatezza della Lega, che in effetti è spregiudicata, perché nelle periferie ci è andata. Poi naturalmente bisogna anche spiegare, sì, la Lega nelle periferie ci è andata, ma c'era anche chi c'era prima. Io nel libro vado a incontrare per esempio la Caritas e racconto il lavoro che fanno, e spiego anche che l'opposizione in questo momento la sta facendo la società civile, la Caritas, le associazioni, le parrocchie, contro cui tra l'altro i leghisti di Pisa si scagliano, perché insomma, nel libro racconto anche questi scontri che c'è fra Edoardo Ziello, che è un giovane deputato e assessore a Cascina ed è il segretario della Lega a Pisa, che insomma se la prende con i frati comunisti, li chiama lui, che sono quelli che poi aiutano poveri e nonne.
Gli perché... ultimi.
Esatto. Insomma, c'è un mix delle due cose.
Però concludi, sì. Poi volevo farti un'ultima domanda.
Sì. Sì, no, poi però appunto, siccome allora sulla linea di frattura tra centro e periferia si è perfino abusato in questi mesi, sì. Tutto pensa. Ora a Pisa effettivamente questa cosa c'è, non è l'unica chiave interpretativa della sconfitta, non bisogna fermarsi lì, non bisogna soltanto andare nelle periferie, bisogna chiedersi perché per esempio il PD è diventato il partito della ZTL, come dice un dirigente del PD toscano che conosciamo, Antonio Mazzeo, me lo dice nel libro, e bisogna ragionare e bisogna capire se anche insomma tutto questo per l'appunto del tutto casualmente accada in una regione come la Toscana, che invece ha dato ha portato fortuna a una classe dirigente che poi però insomma non è che ha fatto granché, insomma a un certo punto è andata a schiantarsi, mi riferisco alla classe dirigente di centrosinistra che per lungo tempo insomma ha cavalcato l'onda del successo fino ad andare a schiantarsi.
Davide Allegante, un'ultima domanda che ha delle conseguenze sulla prossima tornata elettorale, che dal punto di vista delle amministrative avrà passaggi significativi in Toscana il prossimo 26 di maggio, da Firenze a Prato, passando per altre città. Prima ricordavi giustamente come la Lega del 2013 aveva un percentuale 0, questo si riflette anche sul personale politico che non è proprio in tante città della Toscana cresciuto in questi anni. Questa è una cosa che probabilmente si rifletterà sulle prossime elezioni politiche, nel senso che faticano spesso a trovare un candidato, pescano nella società civile qualcuno che possa andargli bene, perché non è cresciuto quindi un personale politico leghista o del Movimento 5 Stelle in questi anni in Toscana, tutto sommato, generalizzando. Questo avrà delle conseguenze secondo te?
Sì, avrà delle conseguenze. Allora, sicuramente per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle questo è verissimo, nel senso il Movimento 5 Stelle, tra l'altro in Toscana, a parte Livorno, che è un caso particolare, tra l'altro alle prossime elezioni chissà chi è che vincerà, perché si vota anche a Livorno e lì tra l'altro i sondaggi dicono che la Lega è il primo partito a Livorno, quindi anche questo è interessante, dopo 5 anni di grillismo la città potrebbe andare a centrodestra. Lì, per quanto riguarda i 5 Stelle, è vero, i 5 Stelle hanno un problema di classe dirigente in tutta Italia, in Toscana questa cosa mi è sempre parsa abbastanza evidente. La Lega, io penso ci sia una differenza, allora la Lega invece in questi anni ha fatto un lavoro sulla classe dirigente, perché insomma in Parlamento per esempio i deputati e i senatori che ci sono hanno fatto gli amministratori locali, hanno esperienza, lo stesso Ziello che citavo prima è deputato ma è anche assessore, e su questo c'è stata una cura. Devo dire, c'è un punto, il punto è che il centrodestra toscano storicamente si è sempre ridotto all'ultimo a cercare dei candidati in città strategiche, penso a Firenze, e lì dipendeva anche da, insomma, da Forza Italia che ha sempre traccheggiato. Stavolta si rischia di ripetere il copione, perché anche su Firenze mi sembra che stiano un po' traccheggiando, hanno perso un po' del tempo. I rapporti di forza però si sono invertiti, nel senso che adesso è la Lega che conduce le danze, e se fa ricorso alla società civile, in questo caso penso ci sia anche della strategia, nel senso che, faccio un esempio, la Lega ha deciso di caratterizzarsi, questo per volontà della segretaria, la commissaria Susanna Ceccardi, per scegliere le candidature in certi casi effettivamente leghiste, il sindaco di Pisa, che ha un passato in Alleanza Nazionale, poi è entrato a far parte della Lega, perché lì si sostiene, si pensa che candidati con un profilo marcatamente leghista possano avere più successo e portare beneficio alla Lega, e questo effettivamente a Pisa è vero. Però in alcune città, tipo Firenze, il candidato marcatamente leghista non penso possa funzionare, e quindi si cerca qualcuno della società civile, magari moderato, magari cattolico, magari perché insomma voglio dire la città la conosciamo, l'abbiamo visto anche, e quindi penso che in questo ci sia una scelta precisa nel fare ricorso alla società civile. Certo è che insomma se in tutte le altre città si facesse sempre ricorso a imprenditori questo significherebbe un'altra cosa, cioè che appunto manca il personale politico, che guarda, secondo me, non so come la vedi te, ma io penso sia la chiave di questi tempi per quanto riguarda i partiti e l'organizzazione di tutti i corpi complessi.
Se si parla di andare al voto problema, senza simboli, figurati, non c'è dubbio.
Esatto, c'è un problema enorme di classe dirigente che riguarda tutti i partiti. Un giorno magari
parleremo del PD.
Però da questo punto di vista io lo vedo anche nelle altre parti d'Italia, la Lega ci ha dedicato più attenzione da questo punto di vista, perché appunto io citavo come emblematico anche la percentuale di parlamentari che hanno avuto un ruolo sul territorio, che hanno fatto i sindaci, che hanno fatto gli amministratori locali. Queste cose contano tantissimo, perché significa che per esempio porti in Parlamento persone che sanno già come si gestisce una trattativa politica, che come si scrive un progetto di legge, sanno già come ci si interfaccia nelle commissioni, e questo secondo me è importante. 5 Stelle questa cosa naturalmente non ce l'hanno, e poi appunto quando invece vanno a candidarsi sui territori come sindaci eccetera eccetera, Fin qui, ho visto persone che quantomeno la politica l'hanno fatta, e ci tengono a questo, a una connotazione precisa, connotazione in cui magari per esempio io non è che sono d'accordo, perché quello che ho visto a Pisa in queste settimane, mesi, fra battimenti di campi rom e guerra tra penultimi e ultimi, innescata dalle istituzioni, perché questo è interessante, a un certo punto le istituzioni fanno leva sui sentimenti popolari per scatenare guerre fra ultimi e penultimi. Ecco, questa cosa non è che naturalmente mi piace l'affetto, no, l'analizzavo e cercavo appunto di spiegare come in alcuni casi avere un candidato ben connotato possa portare voti. Il caso di Siena, per esempio, è interessante perché lì ha vinto il centrodestra, lì la Lega ha vinto, però ha preso soltanto il 9%. E questo si può spiegare anche con il fatto che il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, non è un candidato leghista, c'è una storia repubblicana, però si è trovato in una serie di circostanze a vincere. La Lega però è andata non benissimo, meglio di tutta la coalizione, perché è il primo partito, però...
Però non con i miei risultati che abbiamo visto da altre parti. Davide Alleganti, ti fermo qui, il tuo libro esce oggi, Come si diventa leghisti. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi. Grazie
a Davide Alleganti.